successo, ma i gruppi dirigenti a livello mondiale capivano già dall'88 che la situazione stava precipitando. All'inizio dell'89 Gorbaciov, anzi un portavoce di Gorbaciov, dice che ognuno canti la sua canzone, la famosa dichiarazione Frank Sinatra. E la conseguenza è ovvia per tutti: nessun paese della cintura dei paesi dell'est sarebbe rimasto insieme alla Russia, all'Unione Sovietica. Ovvio. Se ognuno poteva cantare la sua canzone, sicuramente non la Polonia sarebbe rimasta, non la Cecoslovacchia, non l'Ungheria, chissà, forse la Bulgaria e la Romania, difficilmente la Romania. Quindi è da quel momento, come dire, il sistema dei paesi dell'est è già, come dire, è suonata la campanella. Ed è su questa base che viene pensato Maastricht, su una base ideologica. Questa è la volta che la facciamo finita con l'intervento dello Stato in economia. Questo è il progetto. E questo progetto viene sostanziato da un approccio che io personalmente considero insensato di Hayek sulla denazionalizzazione della moneta, cioè che la moneta possa essere governata indipendentemente dagli stati. Questo vuol dire denazionalizzazione, anche perché la parola è scritta in inglese, quindi denazionalization vuol dire non è tanto che è internazionale, quanto vuol dire non risponde più al governo del paese, cioè è governata dalle banche, dal sistema finanziario in autonomia rispetto. E l'euro di fatto è questo. Perché? Come è fatto lei? Allora, prima di tutto c'è l'obiettivo. L'obiettivo è solo il controllo dell'inflazione. Il controllo dell'inflazione è la risposta globale all'insorgenza dei prezzi, ma evidentemente anche dei salari, che esplode tra metà anni 60 e anni 70. La risposta globale è basta. Poi ci si aggiungono i frilli, l'iperinflazione, non c'entra niente, gli eventi, no? Come dice ancora Schäuble, noi abbiamo paura dell'iperinflazione, ma perché? Quando il nazismo è stato aiutato dalla recessione, perché avete paura dell'inflazione? Non si capisce. Ma questa è tutta ideologia, ovviamente, tutta la definita, che serve, perché sui giornali si vede bene. Però lì, tanto è vero che Ben Bernanke, che gli Stati Uniti hanno avuto una fortuna incredibile ad avere questo presidente della Fed in questo momento, perché è uno studioso della grande crisi. Ben Bernanke scrive un articolo in cui dice questo ventennio è il ventennio della grande moderazione di prezzi, cioè grande moderazione salariale. Quindi la moneta, quindi la funzione di banca centrale è il controllo dell'inflazione, punto. Non deve fare nient'altro. Mi ricordo ancora che all'inizio non avevo seguito con attenzione, mi trovo a discutere un giorno, sarà stato il 93, e dico, e ragiono sulla banca centrale come si fa usualmente, no? Dico, vabbè, c'è il tasso di cambio, cioè, guarda che il tasso di cambio proprio è assolutamente lasciato al mercato. Io lì per lì dice, ma come? Eh sì, vado a vedere, è vero, la banca centrale europea non regola il tasso di cambio, come fa qualsiasi banca. Non interviene, quindi è il mercato. Si è discusso molto in questi ultimi mesi, anch'io con il mio collega abbiamo usato la stessa espressione, del fatto che la Banca Centrale Europea non fa il prestatore di ultima istanza. Non è così. La Banca Centrale Europea fa il prestatore di ultima istanza, ma solo ed esclusivamente per il sistema bancario. Banca Centrale Europea non deve, per statuto e per gli articoli di Maastricht, fare il prestatore di ultima istanza per lo Stato, cioè non può finanziare i deficit dello Stato, né direttamente né indirettamente. Poi dopo arriveremo al... È qui che si apre il, come dire, si vede il modello, no? Controllo l'inflazione, come dire, si parte da un deficit del 3%, ma l'obiettivo è il pareggio, fin dall'inizio è l'obiettivo. Non è un obiettivo che nasce dopo, è che siccome, come dire, i popoli sono stati viziati da quei trentenni, maledetti trentennio keynesiano, e non capisco la definizione di bello fiore che è quello che ha seguito il keynesianesimo privatizzato, forse me lo spiegherà un giorno, perché il trentennio keynesiano finisce col 79 e dopo c'è altro, c'è tutt'al più, c'è il fatto che qualche strumento keynesiano viene messo nel cassetto e quando serve viene ripreso, ma per il resto c'è proprio altro, e questo deve finire. Cosa vuol dire che deve finire? Qual è uno dei punti fondamentali della teoria di Keynes? Sono due. Uno è che non c'è un mercato del lavoro, che il mercato del lavoro non determina la quantità dell'occupazione, perché il livello di occupazione è determinato dalla domanda globale. Due, ed è fondamentale, la domanda globale, il mercato non ha meccanismi automatici per portare al pieno impiego. Lì è necessario intervenire. Poi si può discutere come qualmente, se Keynes o meno avesse, probabilmente no, non avrebbe aderito, avrebbe approvato tutte le politiche, come dire, di espansione del deficit negli anni 60, 50, 60, probabilmente no. Però il punto cruciale teorico è che lo Stato deve essere in grado di intervenire, perché il mercato da solo non dà il pieno impiego. Se lo dà, lo dà per caso, può anche mantenerlo per un certo periodo, ma se esce non sa come tornare. E quindi l'intervento dello Stato è fondamentale. Ma se noi diciamo che il bilancio deve essere in pareggio, diciamo un'altra cosa. Diciamo, cari bimbi, l'occupazione ve lo dà il mercato, e se non ve lo dà, peggio per voi. Noi non vogliamo che nessuno ci metta mano. Questo è massimo. E quindi lì, da lì comincia il percorso. Negli anni 90, siccome c'è un ciclo mondiale che è trainato dagli Stati Uniti, ed è il primo vero ciclo non keynesiano del dopoguerra, perché Reagan manda l'economia in depressione per eliminare l'inflazione, ma quando alla fine c'è una minaccia di fallimenti eccessivi nel sistema bancario americano per via della crisi messicana dell'82, dice no, reflazione dell'economia con strumenti usuali, con strumenti keynesiani, tanto è vero che c'è il famoso deficit doppio di bilanci di pagamenti e bilancio dello Stato, che tutti gli economisti già ortodossi allora sul supply side dicono: Dio mio, cosa fa Reagan? Ma perché lo fa? Lo fa perché lo fa, perché fa esattamente quello che deve fare, non far andare l'economia statunitense nel baratro. E quindi, pur mantenendo il blocco, il tabù del fatto che politiche keynesiane non si devono più fare come politiche ordinarie, e avendo come obiettivo il pieno impiego, mai più obiettivo di pieno impiego, questa è la svolta vera, però sa che quando c'è una crisi allora bisogna sostenere, e le politiche sono quelle. Questa è la grande novità degli anni 30 dalla teoria keynesiana. Senza la teoria keynesiana non si fanno queste politiche sostenibili. Ma questo ciclo è ancora un keynesiano bastardo, possiamo dire, no? Perché mentre invece il ciclo clintoniano è proprio il nuovo, è proprio non keynesiano. Lì comincia, solo negli anni 90, non negli anni 80, il ruolo del debito delle famiglie, che esplode negli anni 2000 e comincia al 90. Quindi un fattore di crescita, secondo fattore di crescita sul schumpeteriano, tutta la nuova, tutta, come dire, l'innovazione dovuta all'informatizzazione e tutta l'esplosione che è dovuta a questo settore. È forse il primo ciclo industriale sul schumpeteriano dopo gli anni 20, dopo l'automobile. Non c'è più stato nessun ciclo sul schumpeteriano fino a quello dell'informatizzazione. Questo tiene alto la domanda globale, perché da quegli anni, ma anche già dagli anni 80, ma soprattutto nel 90, gli Stati Uniti diventano il compratore di ultima istanza, cioè quelli che mettono in moto con la loro domanda tutte le altre economie, e questo fa sì valida il progetto Maastricht, perché, come dire, la medicina Maastricht è una strana medicina che funziona solo quanto il paziente è sano. Quando il paziente è sano è un'ottima medicina, non fa niente la banca centrale, controlla un po' l'inflazione, per il resto lascia che, per così dire, il sistema si finanzi da solo, perché noi entriamo in effetti in un nuovo sistema di tipo bancario, che non è quello classico della banca centrale che governa la liquidità interna a un paese, ma che è un sistema misto in cui c'è il sistema di banche che si espande in base alla propria interna disponibilità di credito reciproco, con il controllo esterno di banca centrale che controlla i prezzi, ma eventualmente, essendo prestatore di ultima istanza, può anche intervenire in qualche momento, no? E quindi è un sistema misto banca centrale sistema di banche, che non è più nazionale ma che è europeo e che è modificato in modo fondamentale, perché come amato in altri paesi viene abolito la divisione tra banca di investimento e banca commerciale. Attenzione, questa divisione non è semplicemente etica, e il fatto è che nel sistema centrato sulla banca centrale i depositi sono garantiti da ruoli prestatori di ultima istanza, perché se c'è un problema la banca centrale interviene, dà liquidità alle banche e fa sì che i depositi dei risparmiatori restino sempre liquidi. Nel nuovo sistema, se le banche invece, e per dimensione, tutti sappiamo il processo di concentrazione, no, delle banche italiane che viene negli anni 90, e per dimensione e per regole di funzionamento non dipendono più dalla banca centrale, allora questo ruolo di garanzia viene sostituito da reti assicurative, e qui c'è un pezzo di teoria economica che anche lì sbaglia completamente, perché la teoria economica è convinta che la rete assicurativa, calcolando le probabilità, cioè col calcolo del rischio, possa, come dire, spalmare il rischio e quindi possa sostituire il ruolo di prestatore di ultima istanza, e anche lì questa è una medicina che funziona quando il paziente è sano, peraltro come tutte le assicurazioni. Infatti non a caso le assicurazioni non assicurano certi eventi, cioè eventi previsti. Questa è la situazione con cui noi arriviamo negli anni 2000. La situazione italiana del 2000 è molto, declino molto rapidamente, è sostanzialmente di stagnazione, tasso inferiore all'1%, gli investimenti crescono nella seconda metà degli anni 90, ci sono anche delle leggi, sia la Tremonti che la Visco, che facilitano una forte crescita, soprattutto nel biennio 97-99 c'è una crescita del 20% degli investimenti, stagnano per tutti gli anni 2000, c'è una ripresa nel 2010, crollano ovviamente nel 2009, su questo non ci piove, c'è una ripresa nel 2010. La redistribuzione del reddito è una redistribuzione inversa, incomincia dagli anni 90 in modo, come dire, più accelerato. Negli anni 80 diciamo che la redistribuzione resta ferma. Io ricordo ancora, fino agli anni 80, e lo ricorderete anche voi, se la dichiarazione di Confindustria che dice i guadagni e produttività devono andare ai profitti. La teoria, Silo Slavini era stato uno degli autori precedente, era ci si difende dall'inflazione se i guadagni, se l'aumento salariale incorpora solo il guadagno di produttività, ma non deve andare oltre, no? In modo che crescano profitti e salari in base alla produttività. A fine anni 80 la comunità dice no, ma perché? Il guadagno di produttività è cosa nostra, deve andare ai profitti. Perché? Perché questo favorisce gli investimenti, che infatti non vengono effettuati. O meglio, c'è una dinamica negli anni 90, ma non. Quindi redistribuzione inversa, e necessità di continue manovre. Perché? Per via di quello che avevo detto, per la rimozione. Allora, vi do una cifra secca. Noi passiamo da un deficit del 14% nel 1982 a un deficit del 3% nel 1998. Se noi caliamo del 10% il deficit dello Stato in 6 anni, una riduzione annuale dell'1,5%, che è quella prevista dalla manovra Monti per i prossimi 3 anni, noi lo facciamo per 6 anni, anzi la manovra Monti prevede una riduzione del deficit di 1,3. Noi abbiamo fatto una riduzione del deficit di 1,6, no? Per 6 anni, spalmando, no, ovviamente. E questo vi dice l'intensità del taglio di spese e soprattutto di aumento di pressione fiscale. Che è vero che ricade in gran parte sui soliti noti, cioè sui percettori di reddito fisso eccetera eccetera, però è vero anche che inevitabilmente tocca anche altre fonti di reddito e soprattutto, questa è la novità probabilmente, mette in sofferenza tutto un aspetto di tutta una fascia di redditi che non sono di lavoro dipendenti in senso stretto, ma che però non hanno capacità di influenzare il prezzo. La distribuzione in Italia negli ultimi 20 anni e soprattutto negli ultimi 10, ma anche negli ultimi 20 anni, è pian piano si orienta in questo, c'è chi fa il prezzo e chi non lo fa, e chi non lo fa non è solo il lavoratore o il pensionato, non lo fa neanche la partita IVA di basso livello, certo che lo fa il grande professionista, ma c'è una fascia abbastanza ampia che non fa il prezzo. Non solo, questa fascia abbastanza ampia che non fa il prezzo è controllata dal fisco. C'è evasione, ma per esempio negli ultimi 5 anni c'è stata una violentissima repressione dell'evasione proprio in quella fascia lì. Il recupero d'evasione è avvenuto tutto sulla fascia medio-bassa, direi. Cioè sulla fascia del... E allora voi capite anche che nella rimozione cosa succede? La parte di fascia affluente riesce a spostare il carico fiscale, il quale carica da una parte sul reddito fisso, come dire, come sempre, se si vuole, ma ricade anche su una fascia di redditi medi, no? Che spiega, come dire, la egemonia di quest'area di centrodestra, perché questa fascia eccetera si sente ed è veramente così, non può aumentare i prezzi, è più controllata. Ed è anche, come dire, tartassata. Cioè, e questa fascia è quella che poi dà intorno a una fascia più affluente che evade tutto, che gli dà una fascia di consenso politico ampia e forte. Questo è proprio la storia degli anni 2000, quindi stagnazione sostanziale. Scusate, avevo perso il filo. Ci sono le manovre fino al 98. Dal 98 al 91 di fatto si resta a quel livello perché il deficit non cambia, c'è una leggera erosione del avanzo primario, perché nel 98 noi costituiamo un 5% di avanzo. Cosa vuol dire avanzo primario? Vuol dire la differenza tra entrate e spese secche al netto di interessi, proprio quello che viene dato all'economia e quello che viene tolto. Poi dopo gli interessi ci parliamo, perché magari li paghiamo, magari non li paghiamo, magari mettiamo nuovi titoli, no? L'interesse viene pagato con i nuovi titoli, mentre invece spese, entrate, sono proprio, come dire, l'attivazione, la disattivazione secca dell'economia. Nel 98 abbiamo un 5% d'avanzo, che resta fino al 3, mi sembra, fino al 2001. Il governo Berlusconi dal 2001 al 2005, come dire, realizza, è il governo della rimozione, perché porta il disavanzo al 5%. Nel dicembre 2005 il disavanzo tendenziale a legislazione invariata è 5,5%. Cioè, se non ci fosse stata nessuna correzione, nel 2006 il disavanzo sarebbe stato 5,5, questo vuol dire disavanzo tendenziale, no? E quindi siamo fuori Maastricht. Ora, siccome Francia e Germania, che oggi è la virtuosa dei virtuosi, nel 2003-2004 virano Maastricht, e ovviamente violando loro Maastricht, Tremonti va a Bruxelles, d'accordo, violatela anche voi, no? Senza praticamente nessuna conseguenza. Di fatto la cosa resta senza conseguenze, ma c'è qualcuno che deve pulire la toiletta, e questo qualcuno ovviamente sono i soliti, cioè il centro-sinistra, a cui viene affidato il compito di ripulire il cestino e quindi di riportare il deficit italiano all'interno dei parametri di Maastricht, e lo fa in un anno. D'altra parte, lì adesso non voglio fare l'esame della complicazione politica, però questo è il fatto e su questo rimaniamo. Dal 2006, dal 2008, perché in realtà governo un anno e mezzo, al 2010 il disavanzo non aumenta, fino al 2007 non aumenta, e aumenta di poco nel 2009. Perché effettivamente quando torna al governo Tremonti viene commissariato. Quando si dice che Italia è commissariato, Italia è commissariato per un bel po'. Tremonti, il Tremonti 2 non è quel bel Tremonti di una volta che diceva viva la finanza creativa e tutte queste belle cose qua. Tremonti 2 è un Tremonti che si è messo sull'attenti, perché gli hanno detto guarda che in effetti riesce a contenere in piena crisi economica del 2009 il disavanzo al 5%. I disastri probabilmente li ha fatti nella composizione, nel andare a vedere in dettaglio nel bilancio per capire chi è riuscito ad avere comunque, io così a naso direi che i comuni del nord forse non hanno sofferto meno di altri, visto che la Lega era un azionista importante, e tante altre cose. E chi invece ha visto decurtato. Però il saldo globale è un saldo, come dire, non pericoloso, non di quelli forti. E quindi, come dire, noi entriamo nella, e qui voglio arrivare alla conclusione, noi entriamo nella crisi del 2009 in condizioni non brillanti. Perché l'Italia non ha saputo riprendere, attaccarsi, collegarsi al ciclo economico degli anni 2000, l'uscita dalla crisi, cioè la crisi dell'high-tech 2001, c'è una difficile ripresa che comincia nel 2003, la Germania la ripiglia già a partire dal 2003-2004, l'Italia solo dal 2006. Solo nel fine 2005, e probabilmente Berlusconi avrà detto che avrà maledetto la sfortuna, perché effettivamente l'Italia riprende il ciclo positivo solo fine 2005, quando ormai, come dire, l'opinione pubblica invece ha percepito che le cose stanno andando male, e quindi è un elemento di sfortuna per noi. Quindi abbiamo una ripresa debole, 2006 un po' forte, 2007 già ci fermiamo, manteniamo il livello 2006 ma non cresciamo, e poi dopo c'è il 2009. Attenzione che c'è un effetto statistico che è, come dire, fuorviante. La crescita viene registrata in tutto il mondo nel 2009, ma se voi andate a vedere gli andamenti di tutti i paesi, il rallentamento comincia nel 2008. Non è vero che si cala solo nel 2009, l'andamento ciclico dovuto a questa crisi è già del 2008. E qui arriva la resa dei conti per l'euro. Perché? Perché nell'aprile, maggio, no, il 9 maggio del 2010, evidentemente la Germania vede una forte ripresa di esportazioni e quindi preme, perché ovviamente questa forte ripresa comincia già, perché la crisi proprio, come dire, nella dinamica immediata incomincia a rallentare nei primi del 2009 e diciamo non ci sono più tassi negativi, penso, dall'aprile maggio del 2009, cioè proprio in giù, poi si ricomincia a salire da metà 2009. Quindi è chiaro che la dirigenza tedesca vede da metà maggio, da metà 2009, vede il rallentamento della crisi e vede la risalita. Ed è, tra l'altro, l'economia tedesca è l'unica al mondo che presenti la famosa ripresa a V. L'unica, non ce n'è una. Tutte le altre hanno ripresa così, a L rovesciata. Cioè, una caduta forte e una ripresa lenta. E quindi io credo che di lì nasca la scelta della dirigenza tedesca di andare invece a una resa dei conti dentro all'Unione Europea. Ed è una resa dei conti dentro l'Unione Europea che fa parte di un'altra resa dei conti. Io vorrei sottolineare che questa è la crisi che veramente, questo lo sappiamo tutti, ma se si guarda tutti gli indicatori, è l'unica crisi che veramente possa essere paragonata al 29. Lo dico perché nell'82, nell'87, nel 91, quanti anche economisti, Minsky e altri, no? Oddio mio, si può ripetere? No, quelle crisi, belle, brutte che fossero, o meno che sì, non questa sì, questa è l'unica vera crisi che ha avuto un ritmo di caduta nei primi 8 mesi superiore a quella del 29. Se non ci fossero stati nel cassetto strumenti keynesiani, e sono stati gli strumenti di lo stimolo fiscale americano e il gigantesco stimolo interno cinese, io non credevo all'inizio che la Cina potesse contribuire, mi sono ricreduto. La Cina ha avuto uno stimolo fiscale molto forte e uno stimolo creditizio gigantesco, mentre il credito in tutte le economie mondiali aveva questo andamento, il credito in Cina aveva questo andamento. Cioè, i grafici sono incredibili, c'è proprio una forbice assoluta. E questo credito interno è quello che ha permesso in tutta la grande area cinese, i vari comuni, di fare quello che volevano, ponti, strade, ferrovie, case, no? Ha dato un boost alla domanda interna cinese che fino a quel momento era rimasta ferma, era stata tutta trainata dall'esportazione, la crescita cinese. Poi qualcuno dice, ah, ma non l'esportazione, sono investimenti, ma certo, erano investimenti per l'esportazione. Quindi di fatto, se noi guardiamo il ruolo moltiplicatore diretto, esportazioni più ruolo di acceleratore sugli investimenti, tutta la grande crescita cinese degli anni 2000 è dovuta all'export. Cambia nel 2009, quando per l'appunto danno un'accelerazione potentissima, e allora questo porta domanda fuori. Nel 2009, tra il 2009 e il 2010, la Cina compra in giro per il mondo materie prime da dire, ma che cos'è? Hanno paura della guerra mondiale? Li compra in un modo, cioè in quantità gigantesche, litigando con l'universo mondo. Mette in galera dei rappresentanti di una grande impresa, non so se brasiliana, sì, brasiliana credo, o australiana, sì, perché non voleva dargli lo sconto del 35% sul prezzo del metalli ferrosi, cioè del
Rio Tinto.
Sì, no, a noi è brasiliana, non mi ricordo, siccome i due grandi fornitori sono uno Brasile e l'altra Australia, una delle due non ci sta. Ma ha comprato materie prime in quantità incredibili, ma ha comprato anche beni intermedi, e questo in parte è la spiegazione del ciclo tedesco, no? Però, e quindi sono i due poli, tanto è vero che la bilancia commerciale cinese comunque resta alta, perché in ogni caso aumenta le importazioni, ma le esportazioni cadono, effettivamente si riduce un po' nel 2009 e poi dopo cambia. però le importazioni cinesi sono aumentate e hanno frenato. Il terzo elemento, il secondo elemento che frena la caduta è la novità degli anni 80, il just in time. Noi lavoriamo con scorte brevissime. Nella crisi del 29 ci vollero 2 anni almeno per liquidare tutte le scorte. In questa crisi sono bastati 1 anno, e dopo, perché comunque il calcolo è presto fatto, se anche l'economia cala del 20%, resta un 80% che continua a produrre, e siccome siamo belli grossi, produrre l'80% richiede degli input notevoli, per cui il solo fatto di dover far fronte, no, al, come dire, a una parte comunque costretta economia perché non ha più scorte, immediatamente funziona da freno alla caduta. Ripeto, questa caduta ma l'uscita da questa crisi è di segno politico opposto rispetto all'uscita del 2020. Ed è sempre più chiara questo segno politico. L'uscita del 29 è riforma del sistema bancario. Il sistema bancario non ha avuto nessuna riforma, perfino un ex presidente di Federal Reserve come Volcker ha proposto delle riforme minime necessarie e non sono state approvate. Rafforzamento dei sindacati, articolo 7 del National Recovery Act, che poi dà luogo al Wagner Act. Rafforzamento della contrattazione sindacale. E qui c'è un attacco sistematico alla contrattazione sindacale che è generale. Politiche di espansione della spesa pubblica. Si è affermato un luogo comune anche a sinistra, che succede spesso quando si legge uno che ha letto un altro, che ha letto un altro e che ha letto un altro. Alla fine l'ultimo che parla non va più a vedere i dati. Per cui si è affermato un luogo comune che le politiche rooseveltiane sono servite poco. È una sciocchezza. Le politiche rooseveltiane, vi dico subito, dal 34 al 37 la produzione industriale aumenta del 100%, passa dal 50% del livello pre-crisi, torna al livello pre-crisi, se questo vi sembra poco, no? La spesa pubblica triplica, non è la guerra, attenzione, i dati, le tabelle sono chiarissime, l'aumento di spesa pubblica potente è del 41%, nel 39-40 non c'è un aumento rispetto al 36, così sì, c'è un leggero aumento, comincerà probabilmente a prepararsi alla guerra, ma non c'è, l'aumento vero è il 41. Quindi questa, la ripresa di PIL e di produzione industriale è tutta dovuta alle novità. Perché si dice che non è servito? Perché effettivamente la disoccupazione resta alta. Attenzione, la disoccupazione passa dal 25 al 15. In 4 anni se ha ripreso 10% di disoccupazione. Gli Stati Uniti con il loro stimolo in 2 anni non sono riusciti a fare il 2. Dal 10 sono adesso all'8,5. Cioè, vuol dire, certo, quella politica, certo che non ha recuperato tutta, non ha recuperato tutta perché è partito quel processo che noi vediamo anche qua, che dentro la crisi si ristruttura e quindi si riduce l'input di lavoro per metà di prodotto, e lo si fa dentro la crisi, e quindi ovvio che se l'economia aumenta non riassorbe tutto, questo in parte è automatico. In più c'è invece quella novità di oggi, che è l'attacco proprio, cioè si usa la debolezza per fare, invece che per, come dire, rientrare. Io ricordo che scrivevo per il Piccolo e il direttore mi disse: ah, professore, lei rivede l'economia? Infatti non credo proprio che ci sarà un ritorno dell'economia keynesiana, infatti non c'è stato, perché c'è stato esattamente l'opposto, che stupisce date le condizioni, perché sia Krugman che qualsiasi persona pensante dice: beh, certo, magari i deficit sono andati fuori controllo, ma si rientra quando la ripresa comincia ad avere un po' di forza. E invece no. Appena c'è stata l'aspettativa che la ripresa fosse più forte, subito si è andata alla resa dei conti con i deficit. E quindi c'è una resa dei conti complessiva in cui non si torna alle teorie keynesiane, ma al contrario, la linea dominante è quella del conto finale. Quindi ritorno ai deficit, ritorno al pareggio, legislazioni di tutti i tipi. Poi la Germania ha fatto una politica di relazione industriale diversa, d'accordo, ma l'aveva già fatta prima, però quell'altro. E qui chiudo proprio definitivamente con l'euro. Tutto questo non fa i conti col difetto di costruzione dell'euro. Il difetto di costruzione dell'euro è che lascia tutti i paesi esposti, perché siamo di fatto in uno stato. E allora il pericolo di questa precisa fase è di tornare nella crisi non del 29, ma del 31. La crisi del 31 vede l'esplosione del gold standard perché Francia, Inghilterra, Germania e anche un po' Stati Uniti fanno politiche di restrizione fiscale, perché hanno quest'idea che riportando il bilancio in pareggio l'economia ritorna sana, scambiando la causa per gli effetti. Certo, se l'economia è sana il bilancio magari in pareggio, ma non vuol dire il contrario. E questo invece ovviamente fa precipitare la depressione. Precipitando la depressione il sistema finanziario bancario salta, fallimenti a catena, saltando il sistema bancario salta il sistema monetario internazionale perché, e lì c'è la grande novità, l'Inghilterra non riesce più a governare i flussi di uscita di oro e quindi il sistema euro deve essere abbandonato. Noi oggi siamo in una situazione strutturalmente analoga, cioè stiamo procedendo su politiche che hanno forti impatti recessivi, con un sistema monetario che ha le stesse rigidità del sistema euro. E infatti la tensione sull'euro è quella che si vede e ovviamente i paesi periferici sono quelli che ne risentono di più. Attenzione, nei 7 mesi passati la Germania non ha mai venduto tutti i titoli messi all'asta. Poi in un'asta di quasi un mese fa addirittura non ne ha venduti il 33% e quello è andato a finire sui giornali, però non li ha mai venduti tutti. Bundesbank è sempre intervenuta e quindi la cosa è sempre stata sotto silenzio, ma in realtà c'è uno scricchiolio anche lì, piccolo ma c'è, e quindi la situazione presenta poi, e qui chiudo definitivamente, ma il dato politico su cui bisogna riflettere è che l'uscita da questa crisi si presenta politicamente di segno esattamente opposto a quello della crisi del mondo. Se quella aprì le politiche keynesiane, questa sembra, nelle intenzioni di molti gruppi di dirigenti politici mondiali, chiudere l'intenzione di voler chiudere definitivamente tutte le cose. Questa è la strana sensazione che si ha dai comportamenti, io non conosco documenti riservati, ma da come agiscono si direbbe che questa è l'intenzione.